bello predicare, ma è molto bello preparare la predica, perché è molto utile per me. Quindi sono un po' egoista, però mi piace perché è utile per me farlo. E poi, vabbè, spero sia utile anche per voi. E oggi parlerò di Matteo 5. Nell'ultima predica che avevo fatto l'altra volta, avevo parlato anche lì di Matteo 5, e avevo parlato nello specifico dell'ansia e delle preoccupazioni. Non so chi c'era, però chi c'era magari se lo ricorda. E in questo capitolo di Matteo 5, Gesù sul monte insegna tante cose. E la cosa che vedremo oggi è l'insegnamento su amare i propri nemici, che è veramente molto complicato. Allora, leggiamolo, è Matteo 5, dal 38 al 48. Voi avete udito che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E a chi vuol farti causa e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Signore, io non sono nulla, Signore. Io mi affido a Te, Signore, per questa predica. Ti prego, Signore, di guidare le mie parole. Signore, ti prego di aiutarmi, perché solo Tu sei all'altezza di questo, Signore. Ti ringrazio, nel nome di Gesù. Amen. Allora, Gesù inizia parlando della vecchia legge e cita Esodo 21:24, quando dice occhio per occhio, dente per dente. Diciamo che questa legge tanto vecchia non è ai giorni nostri, no? Cioè, diciamocelo, dai. Quando uno mi fa un torto, io cosa faccio? Gliene faccio un altro, anzi, possibilmente anche peggio. Quindi diciamo che ai giorni nostri, occhio per occhio, dente per dente, non è che sia proprio così fuori moda, eh? E Gesù cosa dice? Dice, ma io vi dico, e quando dice questa affermazione, annulla la precedente, annulla quindi occhio per occhio, dente per dente, e dice, non contrastare il malvagio, anzi, se uno percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. Beh, direi che non è facile, no? Cioè, è quasi impossibile. Uno viene, ti dà un bello schiaffone sulla guancia e tu ti giri e gli fai vedere anche l'altra. È impossibile. Però quello che è impossibile per noi, per lui è possibile. Per lui è possibile. Gesù, oltre a dirlo e a insegnarlo, lui lo ha fatto e lo ha messo in pratica. Quando ho fatto questo studio mi ha fatto riflettere tanto, perché sì, noi lo sappiamo che Gesù è esistito, lo sappiamo che Gesù ha vissuto, sappiamo tutto, però noi lo leggiamo e spesso non riusciamo a capire che Gesù non è teoria, non è solo teoria, noi lo leggiamo. E inconsciamente, almeno io parlo per me, io leggendolo, inconsciamente Gesù è teoria. No, Gesù non è teoria. Gesù è teoria e pratica. Perché Gesù quello che diceva e quello che insegnava, lui ce l'ha dimostrato con la sua vita. Lui l'ha messo in pratica, parola per parola, di quello che diceva, lui l'ha messo in pratica, ce l'ha dimostrato. Quindi Gesù è sia teoria che pratica. Lo ripeto perché è molto bella questa immagine. Ripeto, noi pensiamo che Gesù sia solo teoria perché lo leggiamo sulla parola, ma Gesù è esistito. E Gesù, oltre ad aver parlato, ha messo in pratica quello che diceva. Gesù è sia teoria che pratica. Lui, tutto quello che ci insegna con le parole, ce lo ha dimostrato anche con i fatti. E quando noi, diciamo, amiamo i nostri nemici, leggiamo Matteo 27, dal 27 al 31. Vediamo come Gesù mette in pratica queste cose. Allora, i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte e, spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto. Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E sentite, e gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percuotevano il capo, e dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti, e lo condussero via per crocifiggerlo. E Gesù cosa fece? Non disse una parola. Porse l'altra guancia. Pensate cosa poteva succedere a noi se Gesù in quel momento reagiva. Lui poteva prendere, far così e bruciare tutti. Cosa poteva succedere a noi? E invece lui porse l'altra guancia. Lui sul monte ha detto: amate i vostri nemici, e lui in quel momento ha amato i suoi nemici. E non dice solo amate i vostri nemici, che è difficilissimo. Nel versetto 43 dice: voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. E Gesù dice di nuovo: ma io vi dico, annullando la precedente. E poi va avanti così: amate i vostri nemici. E poi dice: e pregate per quelli che vi perseguitano. Quindi non dice solo amate i vostri nemici, che è già impossibile. Dice anche: pregate per quelli che vi perseguitano. Quindi è ancora più difficile. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. È potente questa affermazione. Cioè, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Cioè, io penso al lavoro, io sono al lavoro, c'è una persona che mi tratta male dalla mattina alla sera, e io questa persona devo non sopportarla, perché sopportarla è facile. Io devo amarla e poi magari mentre torno in macchina dal lavoro pregare anche per lui. È veramente difficile. È veramente complicato. Ma Gesù l'ha fatto. Gesù l'ha fatto. Gesù, quando era sulla croce, ha pregato. Ha pregato per noi. Certo, per noi. Perché noi, con i nostri peccati, eravamo noi i suoi nemici. Noi lo abbiamo appeso su quella croce. Noi lo abbiamo insultato con le nostre bestemmie. Noi non eravamo diversi dai romani che erano presenti quel giorno. e lo stiamo ancora mettendo sulla croce. Quando non riconosciamo che solo grazie al suo sacrificio, solo grazie a lui che ha amato e che ama i suoi nemici e ha pregato per loro, Padre, perdonali, loro non sanno quello che fanno. E ha dato la sua preziosa vita per noi. Solo grazie a questo, ora noi siamo stati trasformati da nemici a fratelli. Se no, noi siamo suoi nemici. Ma lui ci ama. Che meraviglia, eh? È veramente stupendo. Cioè, noi siamo stati trasformati da nemici a fratelli, se crediamo in lui, se crediamo in quello che ha fatto. Ma se non ci crediamo, siamo suoi nemici. Ma lui ci ama lo stesso e prega per noi. Prega per noi. Padre, perdonali, loro non sanno quello che fanno. Fratelli, non vogliamo innalzarlo per tutta l'eternità. Non è lui degno di ogni nostro giorno e ogni nostro respiro. È meraviglioso. Se qui c'è qualcuno che è ancora nemico di Cristo e pensa di essere arrabbiato con lui, o crede che Gesù lo ignora e non lo ama abbastanza, e quindi continua ipoteticamente tutti i giorni a metterlo su quella croce, ricordati che Gesù ti ama. Ti ama così tanto che oggi ti ha fatto venire qui ad ascoltare la sua parola, ti ha fatto alzare la mattina e ti sta parlando attraverso di lei. Lasciati trasformare da lui, da suo nemico a suo fratello. Dona la tua vita a lui, come lui l'ha già donata a te in precedenza. Gesù è sia teoria che pratica. Vi leggo una testimonianza. Il pastore Walter Massey, attenzione che non ne so bene i nomi, qui ci sono tante parole complicate. Il pastore Walter Massey è stato attaccato nella sua casa di Nandpuri, vicino a Wasadak, non chiedetemi dov'è perché non l'ho cercato, a Jaipur, nello stato del Rajasthan, non so bene dove sia. Dov'è? Da estremisti indù, domenica 29 aprile, tra le 12.30 e le 13. Il gruppo, composto da circa 20 assalitori, sono entrati in casa del pastore, apparentemente senza alcuna provocazione da parte dei cristiani, e lo hanno picchiato davanti alla sua famiglia. Gli assalitori avevano bastoni di ferro e altri corpi contundenti. Dopo aver picchiato il pastore, si sono accaniti anche sull'arredamento, distruggendolo tutti i beni. Per tutta la durata dell'attacco, il pastore ha invocato il nome di Gesù, mentre lo colpivano con vari oggetti. Il pastore, sulla porta di casa sua, ha proclamato l'amore di Gesù Cristo a tutti i curiosi che erano accorsi a guardare. Anche alla troupe televisiva ha parlato dell'amore di Gesù e dei cristiani che pregano per il loro paese. In seguito è stato portato in ospedale. La troupe televisiva presente ha fatto un video che dura circa 5 minuti e 34 secondi e riprende il raid organizzato da un gruppo di giovani integralisti indù a casa di questo pastore. Viene documentato l'incontro del gruppo di assalitori, i preparativi, il percorso fino a casa del pastore, l'attesa davanti all'appartamento, il travisamento con fazzoletti da viso, sotto lo sguardo delle telecamere impugnate, mazze e bastoni, i balordi entrarono nella casa sorprendendo il pastore al termine di un culto casalingo. Risparmiarono moglie e figlioletta terrorizzate dall'assalto, ma assestando numerosi colpi al pastore, oltre a distruggere con ferocia i mobili e rovesciare sedie e libri. Il pastore, comprensibilmente impaurito, si limita a invocare Gesù e a pregare: abbi pietà di questi fratelli. Dopo l'attacco, usciti i balordi, sanguinante spiega all'operatore i motivi dell'attacco. Poi esce sulla strada e con calma parla alle persone dell'amore di Dio e di quel Gesù che si è lasciato picchiare a sangue per salvarci. Fratelli, è possibile amare i nostri nemici e anche pregare per loro. È possibile. È difficile, ma è possibile. Andiamo avanti. Siamo al versetto 46. Non durerà tantissimo oggi. Allora, leggiamo di nuovo dal 46 al 48. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ho letto, questa è la versione della Nuova Riveduta, ho letto la versione Pane e Vita, ve la leggo perché alcune volte leggendo le varie versioni ti lasciano riflettere e capire alcune cose diverse. Allora, che vale amare soltanto quelli che vi amano? Perfino i mascalzoni si comportano così. Se accogliete volentieri solo i vostri amici, in che cosa siete diversi da tutti gli altri? Anche gli atei lo fanno. Siate dunque perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è in cielo. La frase che mi ha fatto riflettere è questa, è una domanda che ci fa Gesù. E Gesù, quando ci fa le domande, ce le fa sempre per interrogarci noi stessi, quindi farci pensare a cosa abbiamo dentro. E la domanda è: in che cosa siete diversi da tutti gli altri? Nella Nuova Riveduta dice: che fate di straordinario? Fondamentalmente è la stessa domanda, ma a me piace molto di più quella versione della Pane Vita che dice: in che cosa siete diversi da tutti gli altri? Mentre facevo lo studio sono rimasto almeno 5 minuti in silenzio a pensare, dopo aver letto questa domanda: in che cosa sono diverso dal mondo? Sono stato a pensare 5 minuti. In che cosa sono diverso dal mondo? E poi ho iniziato a rispondermi. Non dico parolacce, non bestemmio, non guardo pornografia, amo mia moglie, non guardo le altre donne, non parlo male degli altri, rispetto il prossimo, eccetera, eccetera. Ma basta questo per essere diversi dal mondo? E un'altra domanda, e altri 5 minuti di silenzio. Ero lì e dicevo: ma basta questo per essere diversi dal mondo? Conosco delle persone che non sono credenti, ma su questo mi assomiglia. E poi in questi 5 minuti di silenzio c'era questa frase che mi rimbalzava nella testa: siate quindi perfetti, perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è in cielo. Perfetti. Io perfetto. Possibile. Io non potrò mai essere perfetto. Non ci riuscirò mai. Non riuscirò mai ad essere diverso dal mondo. Il mondo non è perfetto, io non sono perfetto. Però Gesù lo è stato diverso dal mondo, no? Gesù è stato perfetto. Gesù è perfetto. Lui non solo era diverso dal mondo, ma appunto perché era diverso dal mondo, è stato ripudiato dal mondo. E solo volgendo il mio sguardo a Lui, io posso solo grazie alla Sua grazia essere considerato giusto da Dio. Filippesi 3:9. La giustizia di Cristo mi viene data attraverso la fede. Solo così sono perfetto agli occhi di Dio. Per conto dell'opera di Cristo in croce, posso avere la certezza di vivere una vita diversa dal mondo, perché quando guardi Lui e non guardi il mondo, è diverso. Se non guardi il mondo, sei diverso dal mondo. Se tu guardi Lui e non guardi il mondo, sei diverso dal mondo. Ma se guardi Lui e non guardi il mondo, allora tendi ad arrivare alla perfezione, per essere perfetto come Lui ci chiede di essere. Noi non siamo perfetti, nessuno lo è, e non siamo diversi dal mondo, siamo uguali, ma solo grazie a Lui il Padre nostro ci vede perfetti. È come una lente. Noi dobbiamo guardare Lui, rivolgerci a Lui, e il Padre nostro ci vede perfetti. Se noi non ci rivolgiamo a Lui e non sappiamo che Lui è morto su quella croce per noi, allora il Padre nostro non ci vede perfetti, ci vede come tutto il mondo. Ma noi possiamo avere la grazia di Dio solo grazie alla grazia di Gesù. Noi dobbiamo guardare Gesù, e il Padre nostro, attraverso gli occhi di Gesù, ci vede perfetti. Se no siamo uguali al mondo. Voglio finire con Isaia 53, dal 2 al 7. Il profeta Isaia ha scritto queste parole, le ha scritte circa 600 anni prima che arrivava Gesù. Quando le leggiamo, pensate a ogni parola se Gesù non l'ha messa in pratica. Egli, Isaia 53 dal 2 al 7, egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi non lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa della nostra iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Fratelli, Gesù è sia teoria che pratica. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie, Signore, perché Tu hai mandato Tuo Figlio sulla terra a morire, a soffrire per noi, Signore. E noi, Signore, a volte prendiamo sotto gamba questo, non lo capiamo, ma è un sacrificio meraviglioso, Signore, perché solo grazie a questo sacrificio, Signore, Tu ci puoi guardare perfetti, Signore. Grazie alle Sue sofferenze che ha sofferto lì, Signore, noi possiamo rivolgere la preghiera a Te. Se Lui non avesse amato i Suoi nemici, Signore, noi adesso non saremmo qui a dire questo. Saremo polvere, Signore. Ma Lui è stato buono, misericordioso, pieno di grazia. Ha sofferto per noi su quella croce. Ha preso le frustate. Gli hanno inchiodato le mani e i piedi, Signore. L'ha fatto per noi. Grazie, Signore. Grazie per questo Tuo sacrificio. Ti prego, Signore, di toccare i cuori delle persone che sono qui, Signore. Grazie, mio Dio. Ti amiamo e Ti lodiamo. Nel nome Tuo, Gesù. Amen. Facciamo un ultimo canto.
La grandezza rendendomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, che in quel dì i miei peccati hai perdonato. Tornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui l'eternità.
Facciamo un'altra volta.
Lui è morto per me, al posto mio, risuscitò. Ritornerà, la sua chiesa rapirà, saremo con lui l'eternità.
Amen.
Bien, ¿verdad?